là, la cappella. Lei si è sposata nel 58 e è uscita di là.
Allora è andata via negli anni 60.
È uscita di là. Loro poi la casa ce l'avevano vuota. No? E loro se ne sono andati a Viale Virgilio, voglio dire, no? Poi
quando è Viale Virgilio dove si trova in questo quartiere?
No, Viale Virgilio è diciamo il borgo, il lungomare, dal lungomare da cui non si vede il mare perché è tutto cementificato lato mare, che sarebbe come Pescara, no? Però. Quindi poi queste persone sono state portate alla Salinella.
Questo in che anni?
Allora, il trasferimento, no, prima.
Prima, 60.
Allora, le prime evacuazioni da qui sono avvenute prima del crollo, siamo intorno al 65.
Ah.
Quelli di Vicoletto Pentite, mio zio per esempio fu portato da Vicoletto Pentite all'ina casa di Viale Magna Grigia che stavano costruendo.
Sì.
La Salinella 65.
Ecco, perché 70. I primi anni 60 quanti abitanti faceva qua?
Taranto,
la città vecchia.
La città vecchia assai, 18.000
abitanti. 18.000
abitanti
contro i 1.500 di adesso.
Esatto.
Ma era, cioè...
Però diciamo che è stato studiato a tavolino lo
no,
svuotamento.
No, fosse
allora,
stato
se vuoi un'informazione precisa di questo.
No, il vostro racconto mi piace.
No, il racconto. Vai su internet e digita Vico Ospizio.
Vico Ospizio.
Che è una... è una narrazione che faccio io della città dagli anni 60 al 94, parallela alla mia famiglia, perché sono nato in Vico Ospizio, quindi tutto quello che vivevamo noi, l'arrivo dell'Ilva, l'assunzione all'Ilva e quant'altro, e lì si racconta la gradualità dello svuotamento della città vecchia, perché la mazzata più grossa l'abbiamo presa dopo il crollo di una palazzina proprio qui a 20 metri nel 75 e fu l'occasione per dare la stura.
Ci furono dei morti.
Proprio. E ci fu la deportazione della gente del quartiere, proprio cacciati via.
Anche tanti vollero andare via perché comunque la casa nuova,
c'era l'esigenza di un posto diverso.
Siamo diventati ricchi da un momento all'altro, noi bisogna dirlo con l'Italsider. Siamo diventati ricchi, non c'è operaio dell'Italsider che non si sia costruito la villetta abusiva sulla Litorania, che anche tutto ce n'è.
Una ricchezza,
è vero o no?
Sì, no, no, una ricchezza dopata però perché era fatta da
il commercio,
straordinari.
Io vengo da una famiglia di commercianti e gli anni 70 sono
comunque
stati gli anni
sì, molto redditizi.
Nel video ci sono i filmati
d'epoca.
Quando distruggono le fattorie, le masserie. Quando in zona sui tamburi dappertutto e poi c'è un video di questa Taranto del Venezia, però poi si blocca la storia e si dice ok, questo è quello che è successo poi, però quindi si parla di
c'era anche a Torino
Vico Ospizio e negli anni tra il 75 e il 75 l'84 quando è l'80 quando sono stati dati i primi appartamenti del risanamento sono andate via un 12.000 persone molti anziani morti perché presi dai vicoli da questi mia madre per peccato d'Alzheimer probabilmente ce l'aveva e esplose
sradicati dalla loro comunità
perché qua c'è un piano sotterraneo che non hanno mai abbandonato. Ai primi anni 60 venne fuori questa follia di bypassare l'isola con un ponte a Mar Grande, sbarrarla proprio con i divieti, renderla ad alto contenuto turistico. Questo è un piano del 62, che avevano cercato poi di portare avanti con il primo abbattimento nel 68 di un palazzo del 500 Bellando Randone. E dovevano farci un albergo a 5 piani, c'era pure il nome, Gabbiano Azzurro, e lì scoppiò
la
rivolta nazionale, non nostra.
Degli intellettuali.
Non nostra. Argan, Ungaretti, Brandi, fecero un macello a livello nazionale e partì il piano di risanamento. Altrimenti qui avrebbero fatto tabula rasa, come vogliono fare ancora. Qui c'erano dei palazzi, nel piano Blandino è previsto il diradamento, qui c'era un palazzo, Blandino aveva previsto questo diradamento, cioè il piano Blandino ne avrà almeno una quarantina di diradamenti, di situazioni che erano veramente state sovrapposte negli ultimi anni, perché fino al 1864 era vietato costruire fuori dall'isola. c'era un editto bizantino del 927 dopo Cristo. Mille anni Taranto è stata quest'isola. Quindi è successo di tutto. Quando ho portato in giro più di qualche volta per Luigi c'era Bellati, lui che mi ha anche aperto una serie di visioni, no? E diceva: voi siete un esploso di arte, di storia, di architettura, perché non avete sommerso niente, cioè dovendo stare qui non hanno abbattuto, hanno dovuto smontare e rimontare, qui sono palazzi che proprio affacciati, qui dietro per esempio ce n'è uno che ha un frontale rinascimentale bellissimo, che è stato inglobato in una nuova costruzione. Quindi quando Franco Brandino ha fatto il piano, i diradamenti li aveva visti parlando di piazzette, di vicini, spiegavo, ieri volevo dire, mancano le piazze, ma qui hanno vissuto 25.000 abitanti fino ai primi del 1900, e quindi le piazze ce le avevo, c'è cioè una città, però manca questo, Taranto soffre di... Io ho fatto questo spettacolo, Vico Ospizio, questa narrazione, l'ho fatto con Alessandro Leogrande, tra l'altro, che è un'altra persona che purtroppo è mancata a questa città troppo presto. E volevo fare la seconda parte, sempre con lui, e l'avrei intitolata Alzheimer, perché è una città ammalata di Alzheimer. Cioè, per ricordare la sua identità deve tornare agli spartani. Poi dimentica quello che è successo un anno fa, poi ride, poi diventa aggressiva, poi grida, poi si calma, poi piange. E avendo avuto mia madre ammalata di Alzheimer, sono, i tempi sociali di Taranto sono quelli di una perdita proprio di una confusione di memoria.
Infatti ieri mi ha parlato di Sparta.
Peppe. Non ho capito.
Mi ha parlato di Sparta ieri, Peppe.
Ah,
sì.
Questo mito.
Sì, vabbè.
Che è stata costruita da quelli esiliati da Sparta.
È un mito del mito. Abbiamo avuto tanti cambiamenti in questi secoli. Cioè, guarda che qua sono passati tutti. E anche come si parlava ieri, anche nel dialetto è rimasto questo.
Ho visto nel palazzo comunale giù alle colonne c'è una.
Sì, adesso ci siamo riscoperti, c'è una grande confusione, vedete, Taranto è una città che diventa in questo momento il dramma più grosso è che mi mette in condizione di guardare veramente non con distanza ma con attenzione tutto quello che ci viene proposto, perché non c'è collegamento rispetto a questo. Ieri si parlava di Favara, no? Favara più volte, io ho lavorato in Sicilia con Cutizio. E lì c'è un'identità sulla quale si è. Qui il problema è che almeno le ultime tre, proprio a essere buono, generazioni sono apolidi dal punto di vista identitario. Non c'è proprio un'identità sulla quale costruire le cose, che andrebbe ricostruire. No, perché alla fine dell'Ottocento eravamo 29.000 abitanti. Nel 1985 eravamo 250.000 abitanti. Quelli che sono arrivati erano adulti, venivano per lavoro, man mano che sono arrivati hanno mantenuto il contatto identitario con i paesi di provenienza, perché qui la città stava rinnegando il suo passato. Cioè l'esplosione industriale aveva creato il negamento della città vecchia, che era lo scrigno identitario.
Pensa che quando hanno costruito l'Ilva, non c'erano posti letto sufficienti per gli operai che venivano da fuori. Entravano nei portoni a chiedere, mia nonna, tutta una stanza, dice sta poveretta qua, sta poveretta qua. E dormivano questi signori di Santa Maria Capuavera. Due per giovani, si sono fidanzati, poi sposati qua, ma le vacanze si andavano a fare a Santa Maria Capuavera.
Ma che è successo questo? Prima con l'Arsenale, poi con l'Ilva. Quando poi sono morti questi genitori, che hanno reciso anche l'identità d'origine, queste generazioni che sono venute fuori non avevano un'identità locale, perché Taranto Vecchio era stata cancellata, perché era il posto...
A Taranto, se uno parlava in dialetto, si diceva... che sei di Taranto Vecchio?
Anche perché c'erano una serie
a casa mia mia madre ci vietava di parlare il dialetto.
C'erano una serie
da grande
di...
ho cominciato a parlare il dialetto con mio padre. Io parlo il dialetto.
Ciao, oi, ciao.
Cosa che un professore universitario di Lecce, di Bari, non si fa problema a parlare il proprio dialetto.
C'è, sì, c'è stato questo rinnegamento, c'erano poi una serie di stili.
Ma la cosa del dialetto pure è bella, sì, che è così ricco di termini spagnoli.
Fino agli anni 90, quando arrivavano le truppe alleate, la NATO, mettevano la MP davanti al ponte Cirello. Cioè c'erano i poliziotti della Marina americana che impedivano l'accesso in Città Vecchia, perché nel 46 fu ucciso un soldato americano che aveva scambiato una donna, una signora, per una signorita. Scoppiò una rissa e l'ho ucciso a colpi di stecche di pugnali. E gli americani... E gli americani scrissero off limits su tutto il perimetro dell'isola. Era vietato. Questa cosa l'ha poi esasperata anche la Marina Militare Italiana, cioè Taranto è una città, è stata città base della Marina Militare più importante, ma in Città Vecchia non si vedevano e non si vedono i militari, proprio non si vedevano i marinai, perché c'era questa cosa. Non impedivano ufficialmente, cioè non lo imponevano, ma consigliavano vivamente, e quindi questa cosa poi si è tramandata, poi anche durante il periodo della guerra, soprattutto durante il periodo imperiale di Mussolini, Taranto aveva il porto mercantile di là, il porto militare di qua, una città vecchia posta al centro, diventò un enorme fronte del porto, contrabbando, prostituzione, poi man mano stava perdendo appunto tutta, diciamo, l'eterogeneità delle popolazioni, degli strati sociali, e quindi piano piano è suonata una marea di stereotipi. Ci sembrava la tortura, che non si può andare lì perché sembrava la tortura, e invece all'interno del quartiere c'era una vita sociale incredibile. C'era, diciamo, c'era la camorra, ma era quella tradizione, quella delle regole, cioè c'era un controllo sociale da spavento nel quartiere, perché era legata al gioco d'azzardo, al contrabbando, alla prostituzione. Non c'era ancora il casino
non c'erano altre cose. L'arrivo della droga è la base della guerra.
E quindi ma quello nasce peraltro, nasce,
però loro c'era la loro parte, chi voleva entrare in quel commercio,
come dico in vivo, sì, la stura la da Guadagnolo. Perché Taranto, in una delle tante richieste fatte al governo, torna questo sindaco, che è proprio scronaca, gridando che aveva avuto 300 miliardi di finanziamento, stiamo parlando dell'87, quindi 300 miliardi erano 300 miliardi, che aveva avuto 300 miliardi di finanziamento dal governo. E lì scoppiò il macello, perché la mafia aveva una maravita, aveva... Tra l'altro siamo talmente inattendibili che non ci ha voluto nessuno, manco dal punto di vista. Hanno provato con la Sacra Corona Unita, niente. Con l'Andrangheta, niente. Ma manco la Malavita ci ha voluto. Uno ci ride, però siamo inaffidabili al punto, cioè sbandati.
E la Chiesa c'ha pure la sua responsabilità, nel senso, la concattedrale è il tentativo. Noi abbiamo qua la cattedrale più antica di Puglia, si costruisce. Bellissima, per carità, si dà in carico a Gio Ponti di costruire la concattedrale.
È bella questa,
sì, però era prevista in un parco, e invece certo. Ha dato la stura alla speculazione dell'isola, che sono cambiati.
La concattedrale, questa è storia, proprio sta scritta sui libri.
Non è che l'ha detta il 12, perché pure dice la verità.
L'Ilva doveva nascere in quella zona, nella zona orientale, giù nella Salina Grande. E avevano già mandato gli operatori dell'Ili a comprare i terreni, a fare, a capire. E si erano create le cordate, che avevano comprato terreno agricolo per rivenderlo poi. Poi si accorsero che quella è una zona di depressione, perché è una vecchia palude. Tra l'altro dovevano tagliare un pezzo di terra per fare il canale, per permettere alle navi di entrare da Mar Grande, insomma un macello. Si accorgono che era allucinante e quindi decidono di farla nella zona occidentale, che ha decretato tra l'altro la morte della città, perché è quella la via d'uscita. Ci hanno spinti nel culo del Salento, insomma, cioè ci hanno precluso le strade di espansione verso il mondo, Bari, Napoli e altro. Ci hanno messo l'Italside lì, i tamburi si sono bloccati e quant'altro. In una delle cordate, che era Martinese, di Martina Franca, pare che non so se ci fosse proprio lui, ma che comunque c'entrasse l'allora arcivescovo Guglielmo Motolese. Per cui nel momento in cui hanno comprato questi terreni e non si fa più l'Ilva, che ne facciamo? E allora dobbiamo creare un mercato per quei terreni da edificare per abitazioni civili. E l'idea della concattedrale parte soprattutto da questo. C'è un libro bellissimo, La cattedrale di Gio Ponti, che riporta il discorso inaugurale di Monsignor Motolese, e lui parte con queste parole: visto che la vecchia basilica è ormai avulsa, c'è un termine che non sta a scherzare, dalla vita cittadina.
Qua si era già spopolato.
Stiamo parlando ancora dei 15.000 abitanti. Stiamo parlando ancora di 15.000 abitanti. Fanno tre operazioni allucinanti in quel periodo. Uno, spostano la processione dei misteri in Città Nuova. C'è questa processione del Venerdì Santo che è fatta qui, è veramente fatta a Gerusalemme. La spostano al di là del ponte per attivare il commercio nel Bono, 63. La concattedrale, rispetto a questa cosa della situazione, e l'altra percorso che fanno è lo spostamento, non hanno voluto recuperarlo, del seminario a Poggio Galeso, che non è che ci abbiamo 500 seminaristi
no,
qui
ma
sono parte, ma... no, ma manco allora, ma manco ce manco allora.
Perché
noi abbiamo
lo stesso discorso sui terreni che è stato fatto da quella parte dove c'è la concattedrale, è stato fatto a Paolo VI, dove è stato costruito il quartiere per gli operai, è lo stesso discorso.
E quindi si costruisce questa...
Taranto è una città che è estesissima, che perde patrimonio abitativo, in Città Vecchia, ma anche al borgo, se voi vi fate il borgo si sta... Okay. I nostri figli non sono qui, sono fuori, vanno a studiare.
Taranto
adesso ci sono, scusami, i pensionati, i genitori che vanno in pensione e se ne vanno dove stanno i figli, si tengono la casa al mare invece che la casa in città e vengono solo per le vacanze. Io ho amici, parenti, che i figli stanno sistemati a Milano, noi siamo avviati a un declino demografico inesorabile.
Anche Torino sta perdendo abitanti, tanti.
Però a noi si continua ancora a parlare di piano Salinella, 5.000 nuovi alloggi nella Salina Grande, che oltretutto è un territorio protetto, è un sito di interesse comunitario, sì, è un'area umida. Ieri stavano gli aironi guardabuoi, io faccio bird watching da casa mia.
Stavano... No, fanno la costruzione adesso.
Ma tu ti rendi conto? Cioè, 5.000 nuovi alloggi, allora, per chi?
Da Paolo VI a Talsano, che sono le zone perimetrali della città, ci sono 24 chilometri. Cioè, fare i servizi per 24 chilometri vuol dire fare i servizi per New York. 24 chilometri, terrificanti, e continuano ancora. Taranto ormai è un agglomerato di
cinque. Ho scoperto che dopo Salinella c'è ancora Taranto 2.
Sono paralleli.
E poi c'è Talsano Tramontoni.
E Taranto 2 nasce in ragione della concattedrale. Taranto 2 è una zona di espansione e la concattedrale doveva dare valore a quei territori. È lì che doveva venire.
E Gio Ponti l'ha immaginata la concattedrale, su questa via d'angoli, circondata da un parco. Invece ci hanno costruito questi palazzi, l'hai visto in cemento, così.
Ho visto lì dove c'è il patrimonio.
Ah sì.
C'è questo centro direzionale.
Vabbè, quello la Bestat là non c'è un cambio di destinazione d'uso.
No, vabbè, nasce come città del futuro, perché sì, quello doveva. Comunque Taranto, dicevo, è l'agglomerato di cinque grossi paesi, cittadine. Cioè ci sono proprio cinque
Taranto. Salinella c'ha 14.000 abitanti.
Cinque Taranto diversi. Parlano un dialetto diverso, che si sentono tarantini diversi, che sono San Vito, la Macarelli, che è proprio il Talsano, la periferia, no? Poi abbiamo la Salinella, con Maglia Grecia, che ha un confine fisico, che è il sottopasso di Via Ancona.
spessore.
Che taglia in due completa, quindi Salinella e Magna Grecia non si potranno mai collegare.
Fatto per quella
poi
strada.
Va da Magna Grecia, parte tutta la zona Italia che arriva a Piazza Messapia, che è quella costruita per l'Ilva, diciamo,
fatica,
per l'aumento demografico, che ha un confine psicologico. C'è una zona, Trecarrare, via Dario Lupi, cioè sono saranno una decina di vie, dove il degrado è peggiore di Città Vecchia. Quindi è proprio un degrado incredibile. Poi c'è il tumore, che chiamo io, che va dall'Arsenale ai Tamburi, che è il borgo, Città Vecchia e Tamburi, che sono l'ossatura della città originaria, insomma. E poi abbiamo Paolo VI. Sono cinque città.
Ma anche la narrazione della città. Abbiamo continuato a sentir dire che abbiamo costruito i tamburi sotto l'Ilva. I miei nonni hanno casa di tamburi perché mia zia soffriva d'asma. E il medico disse lì, dovete andare in un posto salubre. E là c'era il fiume Galeso, io me lo ricordo,
no, ma
un
c'era
paradiso.
La collina, andavamo a passeggiare quando ero bambino, là andavamo.
C'era il sanatorio.
Sui tamburi, c'era il
c'era
sanatorio.
Il sanatorio. Lì è venuto tutto dopo, e abbiamo assistito a questo delirio. Al borgo si sono tolti i portoni di legno antichi, originali, per mettere l'anticorodal, impazzava l'anticorodal, perché poi è cominciato ad arrivare il fumo, la polvere, tutti hanno messo le doppie finestre.
Cioè, non è un pensiero nostalgico, la cosa che mi fa star male è che non è un pensiero nostalgico di come eravamo, è un rischio continuo ancora oggi. Cioè tutta sta roba viene presa, ecco, l'Alzheimer, e di fatto proprio spostata, cancellata, continuando a fare quel tipo di narrazione con le giustificazioni o con le idee di oggi. Questo è quello che è terribile.
Adesso, cioè,
non è che uno dice, vabbè, caspita, abbiamo sbagliato una volta.
Giustificazione,
no?
Qui praticamente si devono fare i locali. Perché non viene nessuno, se tu vedi i dati del turismo. Vengono le crociere arrivano, scendono come degli zombie, noi li vediamo, mangiano da fare schifo, non spendono niente, non capiscono niente. Di che cosa raccontano le guide? Guide che dicono la qualunque, gli dicono delle cose che non stanno, noi vediamo, io e lui sentiamo delle cose, veramente, persino i santi della facciata sbagliano.
Diventato un divertimentificio il sabato e la domenica e sta diventando una grossissima lavanderia, proprio pesante, perché qualcuno mi deve spiegare costi esasperati per aprire un locale in Città Vecchia, quanto fai a guadagnare in due giorni che lo tieni aperto. Capiamoci, cominciamo a capirci. E su queste cose, cioè,
quando ti hanno sentito via quello libera. Che è stato, questo è nato con delle migliori intenzioni, poi è diventato una discoteca. Gli spacciatori erano felicissimi.
Allora, ieri mi sono inalberato quando la ragazza poi stamattina ha detto, perché Cantiere Maggese, il progetto di Cantiere Maggese, mio, ma non tanto per, infatti l'ho chiesto anche a Vendola, ma perché si è deciso di farla? Perché l'idea mia, che continua ancora ad essere, speravo tanto che qualcuno ieri l'accennasse dei nostri, è aprire il fronte da Piazza Fontana, da qui, e farli incontrare, perché siccome la città è chiusa qui, per quello che ci siamo detto prima, aprire il fronte da Piazza Fontana e far incontrare il corno di Piazza Castello con quello di Piazza Fontana a Piazza San Carlo, come era 30 anni, 40 anni fa. E allora l'idea qual era? Mettere qui una struttura, allora non era così degradata la vita, una struttura che cominciasse a creare una serie di movimenti, tra l'altro c'erano stati anche dei movimenti, diciamo, privati. C'era un dottore, un ex assessore che aveva aperto una pizzeria, un altro voleva aprire un jazz caffè a Via Cava, c'era T9 che era un'agenzia di comunicazione, c'erano già questi fermenti autonomi. E quindi tu piazzi una cosa del genere, si fa il bando. Questo locale l'avevamo noi in gestione come Cresta, ce l'aveva dato lo IACP. Ad un certo punto l'abbiamo riconsegnato al comune, dicendo che per un progetto come questo ve lo restituiamo. E si fa il bando. Il bando prevedeva la permanenza sul territorio di chi partecipava almeno da 5 anni minimo di lavoro con i giovani e i minori, perché era bollenti spiriti, era un indirizzo per i giovani. Prevedeva tutta una serie di garanzie e il progetto prevedeva questo è un locale che si trova più avanti, via Cava 90, che è un ipogeo bellissimo, storico. Ciao, ciao.
Domani stai qua con noi?
Sì, sì.
Un po' della roba.
Ok, dove avevamo previsto una serie di cose, un ipogeo splendido che adesso è chiuso, e l'idea era di mettere in rete anche tutti gli altri ipogei. Si fa la domanda, si apre il bando, vengono a vederlo, siccome le nomi e tutto, altre associazioni non decidono di non partecipare, partecipiamo noi come Crest, e partecipa un'altra associazione che si chiama Carisma e che fa assistenza domiciliare agli anziani. Quindi niente a che vedere con il bando. Parte il bando, il Crest fa addirittura un abbassamento d'asta del 15%, proprio perché l'altra invece lo farà dell'1%. Durante la fase istruttoria cambiano online un documento, cioè online comunicano nel sito del comune che su un foglio dove c'erano i costi di fitto per il caffè in point, noi dovevamo mettere anche una struttura internet che a noi interessava poco e niente, infatti stavamo cercando qualcuno che gestisse questa cosa eventualmente, il progetto prevedeva il lavoro tra anziani e minori, il trasferimento di tutte le pratiche artigianali e quant'altro, aprono le buste e nella procedura amministrativa, quindi non nel contenuto del progetto, il Crest viene eliminato per vizio di forma, perché su quel foglio, mentre prima non era richiesto, avevano scritto che andava messo timbro e firma del presidente. Non essendoci il timbro e la firma del presidente, non sono validi gli atti, per cui rimane un solo concorrente, questo Carisma. E tra l'altro qualcuno mi ha detto, ma perché non avete impugnato, no, dal punto di vista legale? E io là mi sono incazzato e ho detto, se mi devono dare il locale, me lo devono dare perché me lo devono dare, non vado a fare. E vince questo Carisma, che aveva dalla sua, non la qualità del progetto, infatti deve rivolgersi ad una cooperativa di Lecce per poter fare attività di animazione con Corea, tra l'altro, aveva dalla parte sua un punto fortissimo. L'assessore ai servizi sociali aveva da impiegare il cucino. Questo supera qua, stiamo parlando di fondazione comunista, cioè non stiamo parlando dei democristiani o dei, stiamo parlando di un assessore di sinistra, va bene? Che ci aveva da che ci aveva da occupare il cugino, infatti Carisma vince. E assessore al patrimonio era un tale Spalluto, socialista, che aveva invece da sistemare questa cooperativa nella quale lui era socio non ufficiale, va bene? Ma soprattutto Spalluto è un altro consigliere assessore, tale Giovanni Cataldino, lo slogan era a tutti meno a Guarino, perché Guarino c'ha il vizio maledetto di fare pure politica in questa città. Quindi, no, e allora, non ho mai fatto politica, non ho mai mischiato le politiche, nessuno può accusarmi di questo, però c'era questa preoccupazione. Carisma vince il bando, viene assunto questo Francesco Perrone a 1800 euro al mese, non avendo copertura chiamano un signore che ora è nei arresti domiciliari, che era il responsabile dello spaccio qui, per farsi fare la guardiania sociale, pagando gli 800 euro al mese. La cosa non decolla, però la cosa che mi ha dato fastidio, e lo dicevo alla ragazza stamattina, è che tutti quelli che avevano partecipato a questa, tenete conto che tutti i locali erano occupati abusivamente, sono andato, li abbiamo liberati senza forza, perché la gente con la quale parlavo e la gente che aveva fatto animazione da con me da bambina, quindi sapevano di che cosa stavamo parlando.
E poi c'era la fiducia.
Tutti gli intellettuali, gli alternativi, i radical chic, non hanno mosso un dito su questo. Cioè sapevano come era andata la cosa, hanno sostenuto o cercato di sostenere il cantiere immagine che è stato chiuso per anni. è stato chiuso per anni. Poi dopo hanno cominciato a fare delle cose, poi l'hanno subaffittato ai figli delle famiglie bene, ai libri, chiamiamoli, che hanno cominciato a fare delle feste come discoteche e lo spaccio di cocaina. Siccome già qua c'era la piazza di cocaina, hanno sparato. E poi è successo l'ira di Dio. Poi è andato tutto in malore e quant'altro. E io, ed è stato...
sparato nel senso che hanno colpito qualcuno?
No, no, hanno sparato, no, erano, anche intimidato, cioè, colpi, okay. Cioè se non la finite di spacciare stracchi. Voi, che dobbiamo spacciare noi, vi facciamo neri, insomma.
Ok, sì, 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 ok.
Era questo. E questo, no, è stato...
Era una dimostrazione di forza, questo io sono più forte, esatto. Attento perché...
Questo fu il motivo principale per cui dissi, me ne sono andato dalla città di Roma. Avevo vissuto fino ad allora qui, da quando ero nato, poi sono andato lì a proprio per questo.
E mo torna!
Ma dove vai?
In via Roma. Ecco, dove vado? Vado a trovare una casa che mi è stata gentilmente offerta da un altro ragazzo che aveva comprato queste due case, ne aveva fatto una sola. Ho detto, le ridivido perché la compagna non è voluta venire, e una della donna. Un anno e mezzo non ho trovato casa. Un problema. Un anno e mezzo, Giovanni Guarini, perché non è lui. Se vai e dici c'hai una casa e che ce l'hai, non hai problemi di pagamento, non hai problemi di niente. Io ho dovuto girare un anno e mezzo e ho trovato questo ripiego, e lui mi ha detto, no, guarda, per 20 anni state tranquillo che te ne stai là. Perché io abito a Paolo VI dove ho fatto il mio.
Tu la diede, adesso va bene, ne stai vicino 40.
E quindi cantiere Maggese, poi va in malone, poi c'è stato questo bando, l'abbiamo fatto insieme e io non sono più entrato qua dentro. Non sono, l'ultima volta che sono venuto c'era un'assemblea qui, dovevo farlo, scusate il te, smerdai fra 3 anni, perché se ne era venuto in tutta questa. Sì, ok. Con calma però, raga, che stanno facendo già le cose. Che se n'era venuto qui con questa prosopopea, questa filosofia, è come ieri, che poi ti fanno arrivare ad un livello di saturazione, sei costretto, non dico ad alzare il tono, anzi a contenere la tua rabbia,
certo.
Almeno,
esatto. Però comunque ad esprimerti.
Esatto.
Perché...
E dove è Fratogliani?
Fratogliani di Sinistra Italiana,
no, dove...
Toscano. Amico di Vendola, perché se parla, se lo chiamò a fare l'assessore alle politiche giovanili.
Ma pensavo che era di qua.
Ma ci sono anche qua.
E quindi questa è la storia di cantiere Maggese, ecco, perché uno poi si incazza. Però alla fine dici, vabbè, se mandi a pancapo tutto, meno male che stanno loro, insomma, e quindi qualche cosa di... E abbiamo perso, perché cantiere Maggese fosse partito allora avrebbe veramente dato un'altra svolta a questa zona, che adesso sta subendo i contraccolpi nello sviluppo della parte alta.
Adesso partiamo con tanto chiudendo. Ritardo all'apice del degrado sociale qua, no? Io sfido più che altro, no? Ce ne andiamo noi, cioè, va Don Emanuele, non lui, io lei, a tenere questa struttura così, perché se la struttura è rispettata e per il rispetto che ci siamo costruiti con anni di attività, noi abbiamo messo in piedi un accordo con il UE per l'uscita e esecuzione per esterni, per cui teniamo in affidamento i detenuti a fine pena residenti nella città. Perché
ehi,
lo facciamo?
Che succede?
Innanzitutto perché ci tiene, allora, ci consente di rimanere in contatto con le famiglie.
Ehi, domani mattina alle 10:30 qua.
Giovedì sera erano loro qua. Diversamente, non è, ma non è che questo rapporto è nato subito, ce lo siamo costruito. Qui la cattedrale era diventata un deposito, non dormiva un parroco qui da quanti anni?
Ma io sono tornato perché io... Cioè,
allora, a prescindere dal fatto che tu possa essere credente o non credente, io non lo so.
Sì.
No? Devi essere credibile. E devi, non si può fare a meno di notare la trasformazione che c'è stata in città vecchia. Con la fatica che facciamo tutti i giorni, noi per paura che lo mandassero via, che crollasse tutto, abbiamo costituito un ETS per continuare a fare i progetti. Perché lui lo potrebbero pure mandare da un'altra parte, potrebbero pure stancarsi, perché qua non è una passeggiata di salita. Del 77.
Ah, la mia età.
non è una passeggiata di salvezza. È bello fare il parroco al bordo, tanti soldi, non tengo problemi, qua tutte le ore del giorno e della notte. Durante il Covid abbiamo mantenuto tutta la città bella.
Perché qui non c'è
già che è difficile, quindi le signore lavorano a nero, non c'avevano da mangiare. Abbiamo provveduto con i volontari anche ai pranzi cotti a domicilio, la carne, il tu.
Ma il pane, il pane è una roba.
Abbiamo messo le file per il
da dopoguerra.
E poi si è picchiato il Covid, è stato intubato.
Il fuoco di San Giuseppe, non qua.
Non lo fanno qua.
Raccolgono il materiale per il fuoco di San Giuseppe, dicevano ieri.
Però è degenerata come storia. Certo. Noi l'abbiamo fatta, ma non facevamo. Cioè andavamo
tu pensa
a
che anticipiamo la festa di San Giuseppe al giorno prima per non essere conniventi con questa cosa? Perché abbiamo tentato con sempre, con Don Emanuele, di ricondurre a tradizione e legalità. Abbiamo comprato la legna, gli stralci di potature, l'hanno fatto portare da San Marzano. Poi ci hanno chiesto i vigili del fuoco, l'occupazione solo pubblico, l'assicurazione. Noi non riusciamo, abbiamo detto al comune, troviamo dei posti e li facciamo controllati come la focara, perché adesso è una cosa di malavita. L'anno scorso è escluso, hanno messo
l'anno scorso siamo finiti sui nazionali perché hanno messo dentro la bombola del gas.
La bombola del gas.
Mi ricordo
due bidoni di benzina e gas che erano dentro la catasta di legna, come era dato fuoco. I gas che erano sono dispersi ma erano rimasti lì, esplose questo falò, per fortuna non ci furono morti. Ma
sì, veramente per miracolo.
Per miracolo, sì.
Sì, ricordo perfettamente questa cosa.
No.
Allora noi ci possiamo pure offrire, no? Di fare da mediatori per questa cosa, però se poi il controllo spetta a me, poi questi quando hanno detto, questo falò.
Sì, perché non è successo in Città Vecchia, in un altro quartiere. Tamburi, sì.
Perché se ne fanno tanti di questi.
Sì, si fanno nelle zone più degradate della città.
Devo andare, sotto certi aspetti potrebbe essere positivo, perché è veramente un radicamento tenace ad una tradizione. Però si sta arricchendo giorno per giorno di tutte le contraddizioni e le grettezze e le bruttezze che la città sta vivendo, insomma, è inquinata da questo. Il problema
anche da questo
eh?
È inquinata anche da questo,
sì, non da noi, è inquinato da questo modo adesso di recuperare legge, cioè, che è un modo non da loro ma è proprio
certo.
da questo modo di vedere quel fuoco in questa maniera,
in questo modo.
Noi ne ho fatti tantissimi ma non era così. Addirittura sul Vico Spizio dove abitavo io, che avrà uno slargo un po' più piccolo di questo, la mattina di San Giuseppe giravamo col vassoio e con la figura del santo a chiedere i soldi per le fascine, per innescare, e la gente dava i soldi, voleva che doveva farsi il fuoco, cioè dovevamo farlo, perché era un modo di educazione. Dopodiché appena partiva alle 2 coi secchi d'acqua dalle finestre controllavano quello che succedeva, erano tutti a faccia, era una ritualità. Poi finito il fuoco, nella cenere si andavano a trovare chiodi contorti, cose che diventavano amuleti da portarsi in casa. C'era proprio una grande, e non ti sto parlando di 2000 anni fa, ti parlo di 40-50 anni fa.
Ma l'unico momento veramente identitario è rimasta la Settimana Santa, ma si sta imbastardendo pure quello.
Cioè, il problema è serissimo.
C'è una storia in corso.
Ma invece cosa sono questi pazzi che sono devo visto a
fare? Perché è carnevale,
lo portiamo domani in processione.
E
si chiama Utata.
È
l'archetipo generazionale. Utata è il trisavolo del trisavolo del trisavolo.
È
il simbolo del carnevale tarantino che veniva posto ai balconi fino alla Quaresima. Poi dalla Quaresima in poi veniva tolto e veniva appeso a Quaresima.
Cioè, che dietro non sta bene, non ce l'ho
più. E mo andiamo a pulire. fino a Quaresima. E noi cantiamo una canzone, quei ragazzi fanno carnavale carnavalizz, te mangiate la zazizz. Capire, riesci a capire, la salsiccia. Te le mangiate strafucante, cioè veloce meno, da rumaste tutto il canto. Che si è rimasto a muerto dato, questa è l'ultima piangiuta, questa è l'ultima mangiata, questa è l'ultima suonata, questa è l'ultima ballata. Ed c'è un'altra tradizione bellissima nel vicolo, il giovedì grasso, cioè i vicoli erano a gestione matriarcale, i maschi andavano a lavorare e il tutto era organizzato e gestito dalle donne. Le donne educavano, le donne, c'era la mamma delle mamme che veniva eletta per rispetto, sapevano curare con le lussazioni, con noi andavamo pochissimo all'ospedale, ci curavano loro. Doveva, per esempio, era la mamma che erudiva la ragazza da marito, non poteva parlare la madre di certe cose con la figlia, tutte queste cose. E poi c'era l'animatrice, l'anziana animatrice, e altro che comica, Zia Stella era quella che ricordo, che il giovedì grasso girava per le case con un cantaro, un vaso da notte gigantesco, pulito ovviamente, e lo portava al centro del tavolo delle persone e tu ci dovevi mettere dentro confetti ricci, caramelle e quant'altro. E poi si cantava qualche cosa e poi se ne andava. E se Zia Stella non passava, succedeva il casino, perché non, cioè, perché non sei passata da me? E non arrivava così, arrivava vestita da marine, con il cappello, il sorriso, e sulla cintola aveva uno scuro lavandino a mo' di fallo. Che infatti poi già comincia a leggere e dice Priapo, no? Cioè, tutte queste cose qua le metti insieme, capisci? Caspita, tutta sta roba è sparita nel giro di 30-40 anni. Sparita proprio,
insieme alle persone,
violentata. Ma non solo, no, no, è sparita perché si è esplosa, è deflagrato tutto. C'è la città vecchia, è sparita nel momento in cui c'è stata la deportazione della gente. Perché prima uscivano e pulivano i vicoli, perché il vicolo era la continuazione.
C'è casa propria, cioè.
Adesso il vicolo è diventato, parte un paio di vicoli, anche perché, altro errore micidiale, nelle assegnazioni delle case nuove non hanno rimesso la gente che ci abita. Cioè mia madre la casa gliel'hanno requisita, gli hanno dato, lei non lo accettò nemmeno, a Vico Spizzo, 1.200.000 lire, ma mia madre, e però poi le hanno mandate a queste case parcheggio o in altri posti. Quando hanno ricostruito le case non hanno richiamato le persone. C'è un passaggio proprio sul piano Blandino di Pierre Stany, un grande architetto francese, che diceva proprio qui: non li mandate via, costruite blocco blocco, o se li mandate via fateli ritornare subito.
Prima possibile.
E invece non sono più tornati, hanno assegnato le case non agli sgomberati, ma andando a prendere le graduatorie generali della città. Di gente, graduatorie vecchie di 10 anni, quindi quella persona aveva già trovato la casa e si è stravolto. Quando si è inaugurato via Cava, io ho dovuto faticare 3-4 mesi.
E quando le persone sono numeri e non persone, esatto. Perché
e quindi, e quindi non è ritornata la gente di prima qui, sono ritornate persone che hanno preso la casa comunque e l'hanno cominciata a subaffittare, subvendere, e non si è capito più niente, più niente. Quindi c'è stato anche questo errore gravissimo, è diventata merce di scambio elettorale. C'è stato un periodo, tale De Pietro, che poi pure è morto, assessore alla casa, che gli dava la casa in cambio dei voti. È successa una cosa terribile, cioè, quello è stato il momento cruciale, perché se riportano le famiglie dopo 2 anni, perché ci hanno messo poco veramente a fare il piano CIPE, 2 anni, 2 anni e mezzo, insomma, quindi un tempo che si poteva recuperare, se avessero riportato quelle famiglie forse il tessuto sociale l'avremmo potuto mantenere e adeguarlo ai cambiamenti, adeguarlo sicuramente, non invece cancellarlo completamente.